Allora, marziano di proxy luminale.
ebbene sì, beh, magari, sai, non si sa mai, lo diciamo sempre, no? Magari entro la fine delle nostre vite, chi lo sa.
Beh, diciamo così, è assai probabile che nel futuro dell'umanità, prima o poi, qualcuno effettivamente dirà: Salve, mi chiamo Fabio Scalini, marziano. Nato nella valle Noachiana, vicino al cratere di Perseverance. Perseverance 2.
E chissà, le probabilità che ci sia qualcuno veramente che si chiamerà Fabio Scalini e venga da Marte sono comunque maggiori di zero.
Sono comunque una percentuale discreta. No?
Esattamente. Chissà.
Perché abbiamo iniziato
Intanto,
così? Dai, ecco,
esatto,
perché?
intanto ne approfittiamo per collegare questa nostra introduzione alla nostra rubrica Quando ti vengono i 5 minuti. Mi
Esatto.
sembra giusto. E per mantenere un po' il nostro così main plot riguardo allo spazio, ok, ho scoperto l'altro giorno navigando e cazzeggiando per la rete. In realtà è Google che me l'ha detto, quindi non è che stavo tanto cazzeggiando io, era Google che cazzeggiava per me, grandissimo. Che comunque sia è in essere, comunque studi in sviluppo, una missione, la MSR, perché gli americani piacciono sempre questi acronimi, che è il Mars Sample Return. Questo mi hanno capito. Un po' della Louisiana, se vogliamo.
Un po' torpignattaro questo inglese.
Torpignatta, sì, è un incrocio tra Carolina del Sud e Tor de' Cenci, un po' così. Praticamente questa missione è sviluppata per riportare un domani, ok, i primi campioni del suolo marziano sulla Terra per essere studiati da vicino dagli scienziati, chiaramente, del nostro pianeta. E la missione è già in essere, il primo passo è chiaramente la missione Mars 2020, che è quella che è in essere adesso con i nostri cari ultimi robottini, Perseverance, il robottino lì, il dronino che vola, già su Marte, che stanno facendo dei lavori bellissimi. Vi consiglio, tra parentesi, andare a vedere i video in 4K di Marte, che sono qualcosa di fenomenale. Li ho visti anche l'altra sera, li ho rivisti l'altra sera, bellissimi. Li trovate su YouTube. Insomma, la missione è cominciata già con questo, e poi sta in studio, stanno insomma sviluppando quest'altro veicolo che sarà composto da più pezzi, come al solito. Ci sarà un orbiter, un lander, un rover, un cacchio un altro. Quindi l'orbiter smolla il lander con attaccato il rover, il lander arriva, smolla il rover prende, va e va a raccattare i campioni che sta prendendo adesso Perseverance, scavando la superficie. Li prende, li riporta indietro, li si riattacca all'orbiter e l'orbiter poi dopo, quando c'è tutto il suo prezioso carico, se ne ritorna alla Terra. Tutto questo unmanned. Cioè, parliamone. E si parla di qui al 2030, cioè entro. Per adesso, insomma, sembrerebbe che il cosiddetto FETT Rover, sviluppato tra parentesi dall'Europea Airbus Defence Space, chiaramente, cioè in collaborazione con l'Airbus, praticamente sembra, insomma, il lancio, la prossima missione è programmata per ora, per il 2028, no il 2108. Quindi insomma, entro la prossima decade. E quindi che dire, sempre interessante, sempre sul pezzo e soprattutto, beh, insomma, sono sempre sulla cresta dell'onda, i ragazzi della NASA o chi per essi.
Sì, torniamo un po' al discorso legato a Marte, che abbiamo fatto una volta su Proxy dicendo basta
Sì.
Marte. Però, beh, questo è un tocco di classe, quello di portarsi a casa qualcosa da un pianeta, cosa che per adesso hanno fatto solo i giappi con una cometa, se non ricordo male, che sono riusciti a prendere del materiale da una cometa, che credo sia arrivato non molto tempo fa a Terra. Però un pianeta è simbolico, no? Andare a prendere un pugno di terra marziana è simbolico,
È
molto
molto
simbolico.
simbolico.
Sicuramente servirà per capire se scorreva certa acqua in grado di supportare la vita, tutto quello che vuoi. Però secondo me rimango sulla teoria dell'altra volta, che sono più un mix fra bisogno di spendere dei soldi giustamente per mantenere alto l'investimento e
Assolutamente.
una prova tecnica, perché appena detto te è tutto unmanned, no?
Sì.
Mandi un bagaglio che atterra con già della roba là che lavora per prendere dei campioni da per terra, rimetterli su qualcosa che va in orbita, andare in orbita e tornare indietro. Tutto Tutto questo perché ancora non abbiamo la tecnologia di prendere un razzo, andare là, atterrare sullo stesso razzo, scendere, prendere della roba, risalire e ripartire, come nei film di fantascienza. Quindi nei film di fantascienza non ci siamo ancora arrivati. Deve fare tutto sti magheggi per riuscire a farlo, però è figo, è figo.
Però è fighissimo. Sì,
quindi
sì,
sicuramente auguriamo buona fortuna a Perseverance, che sta lì drillando duro nelle rocce a cercare dell'acqua. Grazie.
Bocca al lupo, ragazzi.
E ora arriviamo all'argomento grasso e grosso della serata, no?
Dopo la sigla.
Ospite. Oh, mi lanci le sigle così, me le lanci,
sì,
sei
non vedevo,
il lanciatore
erano,
di sigle te.
Erano anni che aspettavo una sigla da piazzare.
E infatti si vede proprio, ce l'hai proprio sulla punta delle dita. Tin, tin, tin.
Sì.
Ecco, l'argomento di stasera è un argomento che abbiamo in cantiere da un po'. Io e il Bonghigno abbiamo una chat nostra dove condividiamo potenziali contenuti e l'abbiamo buttata lì una volta e poi è rimasta lì per un po'. Perché...
Ci sembrava
non tossico, di più radioattivo come argomento, quindi maneggiare con cautela. Quindi...
Non avete capito, ma probabilmente Scalo ha già trovato il titolo per la puntata. Vedremo.
Ecco, l'argomento che tratteremo qui, più in maniera proximinale, quindi un po' più seriosa e scenografica, ma non c'entra niente con la parola scenari, però va bene, scenografica, e un pochino più caliente in extraluminale, che poi sentirete successivamente.
Sentite venerdì prossimo, un paio di giorni ancora, poi l'ho andato a beccare.
Siamo in un'epoca storica italiana, politica, un po' di limbo, no? Abbiamo un governo tecnico che in questo momento qui sta un po' sotto traccia, fa le sue cose, gestisce le sue cose, sapete che noi siamo dei grandi amanti di Draghi, in qualche modo, ma volgerà al termine prima o poi, ok? Tristemente il sole tramonterà su Camelot, no?
Anche perché nel 2023 comunque le politiche sono previste, e s'han da fa.
Sono inevitabili. Difficilmente mi immagino un Draghi che prenderà un qualche ruolo cardinale in qualche partito di prima punta, che quindi plausibilmente non vedremo di nuovo rieletto, molto probabilmente non vedremo rieletto, quindi torniamo alla cara vecchia politica italiana. E i sondaggi sono impietosi, i sondaggi parlano di oltre il 40% di più, anche non so neanche più quanto, ormai ogni settimana fa un più uno come la borsa americana, che favorisce la destra estrema italiana,
okay.
Lega e Fratelli d'Italia.
Fratelli d'Italia.
Quindi?
Ricordo il volo, ragazzi, prima che partiamo da di qui. Più che altro lo ricordo a me, a Scarlo, non a voi. Ricordiamo sempre che Proxy Luminale cerca sempre di essere super partes, ok? E chiaramente le famose regole no politica, no religione, noi le rispettiamo sempre.
Sì.
Tant'è che... per sfogo abbiamo preso extraluminale, quindi
esatto.
Tutto ciò che non diremo qui stasera, che sarà bippato, lo andremo poi dopo a dire su extra. Comunque, in questo caso, abbiamo approfittato, no, di questa situazione per uno dei nostri scenari,
esatto,
che ci piacciono tanto. Quindi stasera si parla di scenari, prendendo spunto liberamente, come si dice, no, come quando questo film è stato liberamente ispirato alla novella del tal dei tali.
Esatto, scenario proxy luminale 2023, l'Italia si sveglia con un governo di estrema destra. Perché al giorno d'oggi, anno domini 2021, settembre, un rosso settembre, in questo momento da U-Trend, guardo un sito insomma mediamente affidabile, di solito si prende spesso in riferimento U-Trend,
sì.
Abbiamo un Fratelli d'Italia primo partito, 20,7%. E una Lega secondo partito 19,8%, il PD tristemente al 18,9%, i 5 Stelle ancora più tristemente al 16,2%, e un Forza Italia che è incredibile ancora, 7,4. Quindi praticamente questo è un po' il profilo.
Cazzo fa Forza Italia?
Non lo so, Forza Italia. Cioè, 7,9. Me hanno attaccato alle macchine la gente degli ospizi e votano con battito di ciglia, presente, no? Lo scafandro e la farfalla.
Scafandro
e Berlusconi, clic 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 con gli occhi. Cioè, votano per sbaglio dei paralitici, probabilmente ancora Berlusconi. Però fa niente, comunque viene votato.
Questo ecco, è.
Mettendo un po' i numeri sul tavolo, vediamo che Fratelli d'Italia e Lega stanno al 40%, erotti. Ok, quindi plausibilmente, nel 2023, salvo strani cambiamenti nel corso d'opera, c'è il rischio concreto di un governo Lega più Fratelli d'Italia. Ok?
Yes.
Quindi, come giustamente detto te, non cadiamo in facili commenti politici in cui cadremo fra poco nella puntata di Extra Luminale, ma
non vediamo l'ora.
Esatto, in questa ci fermiamo un pelo prima dei commenti e tracciamo uno scenario in maniera assolutamente fredda, no? Che è l'ultima volta che abbiamo avuto un governo simile. È morto finita. Un sacco di gente. Quindi ok, ci sta. Perché che non mi si venga a dire che il governo Berlusconi era un governo di destra, non è mai stato tecnicamente un governo di destra, è stato un
era
governo,
un governo
di
berlusconiano.
Era un governo berlusconiano
a sé stante, era un governo così a sé stante.
È il governo più catto comunista mai esistito nella storia dell'umanità. Il governo di Berlusconi era fondamentalmente un governo cattolico, ok? Era uno scudo crociato con sopra dei soldi, ok? Niente di più. Quello invece di Lega e Fratelli d'Italia è un pochino più manganello e camicia nera, quindi un pizzico, un po' abbastanza. Quindi cosa può succedere?
Allora, beh, innanzitutto mi verrebbe da dire che i primi tempi saranno sicuramente tempi non troppo pacifici a livello proprio, mi viene a dire, per strada, ok? Ma non ti sto dicendo che ci saranno le barricate in giro e quant'altro, ci saranno sicuramente diverse manifestazioni.
Vero, probabile.
Perché sicuramente appena il governo, questo governo di destra verrà su, le prime cose che faranno subito saranno andare a mettere becco su tutto i loro, diciamo così, punti di forza, no? I loro cavalli, i loro arieti di sfondamento,
quelli che sì, cavalli di battaglia o anche cavalli di Frisia in questo caso, quindi
esatto, quindi insomma inasprimento sicuramente sulle droghe leggere e tutta quella baracca lì.
Ci sarà un rewind, ci sarà porti, un rewind di cose,
porti chiusi, immigrazione, e quindi tutta quella roba sull'immigrazione andrà a fare un delirio. Ci saranno sicuramente molte, anche per la sanità pubblica, ci saranno sicuramente tante leggi, tanti interventi, diciamo così, magari non troppo coerenti con un buon senso civico che è mediamente quello che adesso aleggia nell'aria, mettiamola così, ok? E quindi tutti questi interventi qui sicuramente non staranno bene a tutti. Perché che se ne dica, per quanto possa andare su un governo o un altro in Italia, l'Italia è storicamente spezzata in due. Un po', no? Ogni tanto pendolago un po' a sinistra, ogni tanto un po' a destra, ma mediamente metà e metà. Ok, 49-51, 55-45, però insomma sempre, no? Molto. È sempre stato così in Italia, credo che sarà così per ancora tanto tempo.
Sì, qui è un po' che il metronomo va un po' a sinistra, un po' a destra,
un po' a sinistra, un po' a destra.
In questo caso il metronomo cade a destra e rotola dal tavolo, capito? Tu. Fa un po' quell'effetto.
Il problema è quello.
Mi vedo un gran rewind di un sacco di cose che abbiamo visto in essere adesso. Quindi, ad esempio, non so, si riparlerà del discorso matrimoni omosessuali da magari annullare come validità, si parlerà dell'annullare quello che sta succedendo adesso, che sembra insomma in un buon stadio di avanzamento dei lavori, della legalizzazione almeno per certi frangenti delle droghe leggere. Tutti questi argomenti di, diciamo, liberalismo sociale tenderanno a essere ripresi in mano, plausibilmente, anche perché devono accontentare la loro fan base, ok? La loro fan base, certo, questa cosa qua non li vuole più. E quindi, ok, scenario di unrest sociale ma mild, ok? Non mi aspetto gente veramente per la strada a tirare sassi, al massimo.
No, assolutamente, qualche corteo, qualche spintone a spalare, ma insomma niente di che.
Mi aspetto un po' di casino nell'università.
Un po' di casini in università sicuramente, e magari qualcosa di accentuato un po' di più forse qui a Roma, perché probabilmente situazioni estreme come Casa Pound, per dire, ok, potrebbero avere una sorta di, anche lì, non dico di luce verde,
no.
Però comunque ritornerebbero ad avere certi riconoscimenti, diciamo così, a livello comunale forse, che se ne dica negli ultimi anni stavano venendo molto meno. Insomma, ricordiamoci che Casa Pound sono 20 anni che ha la sede in una casa occupata e nessuno gli dice un cazzo, ok? Quindi insomma, parliamone.
No, ma me lo aspetto facilmente tutto questo tipo di situazione. Casa Pound che torna fuori dai tombini, no? Bello carico, bella carica, me lo aspetto in qualche modo. Quindi quello che però per prima cosa possiamo togliere dall'equazione è che ci sia fondamentalmente una qualche forma di resistenza a questa cosa, cioè non succederà, semplicemente l'italiano la prende su, anche perché poi diciamoci un po' tutta la verità, se prendono il 40%
vuol dire che
perché l'italiano è un po' fascio. L'italiano è un po' fascio, ok.
Ma ragazzi, se prende il 40% vuol dire che più di 2 su 3, cioè 4 su 5, quant'è? Insomma.
Sono tanti. E l'italiano ha questo fortissimo difetto, che è un fortissimo difetto, che fondamentalmente è una bandieruola, no? Il partito che dimostra un pochino più di idee forti tende a prendere più consensi, qualunque idea essa sia.
Sì.
Poche chiare ma precise, perché... tendiamo a mal digerire il bizantinismo, facciamo un po' fatica a capirlo, quindi o votiamo per partito preso, nel senso ho sempre votato sinistra, voto sinistra, oppure voto sinistra perché è brutto dire di essere di destra, ma a livello puramente pratico, se chiedi a uno di sinistra, ma tu voti per le idee di sinistra? La maggior parte delle volte dice, dipende, perché le idee di sinistra non sono propugnate da 45 anni, quindi...
Molti ti dicono voto sinistra perché sennò va sulla destra.
Esatto, quindi... questo problema, diciamo, affligge il centro-sinistra e la sinistra, la destra un po' meno, perché essendo bistrattata da tanti anni, essendo un po' vietato parlarne, essendo brutto dire di essere di destra, eccetera, in Italia, in realtà, paradossalmente, tendono a radicalizzarsi di più, no? Tendono a far proprie, molto in maniera più forte, certe idee. Quindi, paradossalmente, ne escono rafforzati da questa limitazione, con classico, no? Cioè, li ghettizzi, diventano più forti. Quindi,
esatto.
Io non mi aspetto in realtà particolari casini, non mi aspetto particolari lamentele. Quello che mi aspetto è una ferocissima, ferocissima, ferocissima campagna giornalistica a livello di notizie, eccetera. Tutti i giornali, diciamo, del blocco centro-centro-sinistra compatti contro, in maniera frontale, contro Salvini, la Meloni, tutti i giorni. E questo darà voti alla Salvini e Meloni.
Certo.
In realtà. Come fece all'epoca con Berlusconi, quindi sarà in realtà favorente,
probabile,
non sfavorente,
probabile.
Così a pelle, men da dire.
Però, poi, ecco. Dilla però,
no,
però,
vai, prego,
però.
Prego, poi.
Bah, io dicevo poi, salti su, hanno cominciato a promulgare, diciamo così, a tirar fuori loro cavalli di battaglia, e poi...
Ah, poi cade
e, poi, e poi devono e poi devono governare. E poi governano, ok? Tutto a caso nel nostro scenario, mettiamola così, ok? Cominciano a governare. Cominciano a governare e cominciano a venire fuori le leggi. So, cominciamo, no? Ne sparo una a caso, ok? Chiude tutta... Allora, boh, l'erba è peggio, ecco, è alla stregua della cocaina. E niente, chiudono tutti i negozi di CBD, quindi tutto l'indotto e tutto quel ciclo economico, quel giro economico, il comparto economico, l'ho detta, il comparto economico viene proprio chiuso, boh, dall'oggi al domani. E quindi questo qui porta chiaramente un disequilibrio economico e la butto lì.
Sicuro?
Okay. Poi, che ne so, siamo ancora magari nel mio scenario, nel nostro scenario, scusa, nel nostro scenario siamo ancora un po' a portarci dietro, che ne so, i residui della pandemia, no? Quindi comunque magari non abbiamo ancora finito, che ne so, nel 2023 magari ancora siamo lì che dobbiamo vaccinarci per una nuova variante, robe varie, quindi c'è ancora il problema sociale e sanitario della gestione di questa malattia. O se non è questa, o magari un'altra. E quindi con tutti i problemi annessi e connessi. E poi un altro che mi viene in mente così a naso è la situazione, chiaramente, tutte quelle leggi, tutta quella macchina politica e strutturale, infrastrutturale nazionale, riguardante chiaramente il rinnovamento della produzione di energia. Nell'ottica chiaramente del contrasto dell'inquinamento ambientale, del cambiamento climatico. Questi, secondo me, sono così al netto tre cose fondamentali che potranno incidere nello scenario perché poi possono portare a un disequilibrio economico non indifferente o sociale, vediamo cosa viene fuori. Mi sono dimenticato qualcosa, secondo te?
No, in realtà no, l'immigrazione. Magari,
L'immigrazione.
però
Ma quella l'ho
diciamo
messa un po'
che
più sul sociale. Immigrazione, ok, gestione dei rapporti con, non so, matrimoni gay, LGBTQ e tutte quelle situazioni, quelle lì le metto un po' più nel sociale che per adesso lo metto un attimo nell'angolo. Non volevo cadere subito nel sociale col governo di destra, ok? Un po' troppo. Era troppo aspettato, noi facciamo più Kansas City. Partiamo dalla
Beh,
fine. Partiamo da metà, così.
diciamo che c'è, diciamo, un elefante nella cristalleria, un convitato di pietra da tenere in considerazione che è l'Europa, no?
Ok, giusto, giusto, giustissimo.
Fra poco, o anche già, cioè, inizieremo a spendere i soldi che stanno arrivando a profusione dall'Europa a causa Covid. Mi aspetto che fondamentalmente l'Europa guardi con sospetto una cosa del genere, anche perché stava emergendo in questo momento storico una finestra d'opportunità incredibile che non capitava da una vita, che è quella del fatto che la Merkel scende.
Sì.
La Germania in realtà a livello di leadership politica è un pochino nebulosa in questa fase, perché dopo 16 anni di un re o di una regina nello specifico è sempre difficile ritrovare subito con schiocco di dita l'equilibrio, quindi la Germania non sembra candidarsi facilmente a nuova leadership politica europea. La Francia lasciamo stare perché in questo momento qui, non mi ricordo com'è che si chiama lui con lapsus,
Macron.
Macron è debolissimo di sondaggi, ha già delle difficoltà interne, quindi non è di certo una figura in questo momento qui rilevante. L'Inghilterra è fuori, la Spagna non ha mai contato un cazzo neanche nel 1700, quindi diciamo che c'era l'Italia. Con
Siamo
Draghi,
lì.
già era una figura comunque ben vista dall'Europa, era un momento storico favorevole all'Italia per prendere in mano la leadership politica. E dopo un anno e mezzo ti trovi la Meloni. Ho il sospetto che l'Europa guardi con diffidenza questa cosa. Quindi c'è anche il rischio che ci sia un gioco di politica un po' alto, un po' più complesso da riassumere in due parole, legato ai flussi, no? Quindi sì, cos'è che dici dell'immigrazione, scusa? Cos'è che chiudi tu? Oh, ti chiudi i porti tu? Allora io chiudo i rubinetti qua. Non
Ok,
c'è mica problema. Ok,
dici c'è questa.
si crea questo tipo di contrasto. Il vero problema è che sia la Salvini che Meloni non vedo l'ora di far partire una campagna anti-Europa. Quindi la vera grossa minaccia economica che vedo io è che rischiamo seriamente di andare a fare un referendum anti-euro.
Ok.
Quello è il vero problema economico colossale, sotto tutti gli altri, ma quello è il primo.
Ok, vedi, mi ero dimenticato un pezzo non da poco. Questo qui non l'avevo ancora preso in considerazione, sai? Nei cavalli di battaglia mi ero dimenticato questa. Poi
Questo qui è per me è il più
su
pericoloso di tutti.
Extraluminale vi spiego. Ciao
Sì.
perché, ma non lo dico.
No, sto facendo un taglio e cuccio da panico sta puntata. Tic, 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 tic. L'eventuale referendum anti-euro potrebbe farci uscire dall'euro. Perché se partono a fare campagna a man bassa sul fatto che l'Europa è cattiva, con l'euro si è impoveriti, con le lire la pizza costava 6.000 lire, con 10.000 lire mangiavi fuori, perché
Panda 3.000 euro.
la panda 3.000 euro, siamo spacciati. Siamo allora, perché sicuro lo vincio. In Italia okay, perde un referendum che
facciamo quindi un minimo di riassunto al volo.
Vai.
Soprattutto per noi. Allora, i referendum in Italia sono solo consultativi o no? No. Perché hanno fatto il referendum sul cambiamento delle leggi costituzionali. Sai che ho un vuoto di educazione civica.
Anch'io in questo momento qui. Però non sono così sicuro che con un referendum anti-euro non si possa uscire dall'euro. Diciamo che lo metterei come possibile minaccia. Poi magari chiederemo nel gruppo Telegram Proxy Luminare, dove abbiamo fior fior di giuristi e di avvocati, qual è la reale minaccia. Però secondo me, se iniziano a fare un battage in piazza, a spaccare i coglioni sull'euro, eccetera, eccetera, si va a votare un referendum con, insomma, che magari non ci fa uscire il referendum dall'euro, per carità di Dio, però diciamo che dà la voce al popolo sull'argomento, rafforza la politica anti-euro dei governi. Tu poi adesso allora, hai cercato?
Sì, ho cercato intanto che me la spiegavi un attimo, e effettivamente previsto dall'ordinamento italiano diversi tipi di referendum. Quattro sono sei. Ci sono, togliendo quelli regionali, e, insomma, comunali, regionali, fusioni di regioni, robe varie, i più importanti comunque, tra i più importanti, insomma, di quelli di cui parlavamo, articolo 75 della Costituzione prevede il referendum abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge. Quindi effettivamente si possono fare referendum anche abrogativi, e ecco, non solo consultativi. Ci sono poi referendum sulle leggi costituzionali e revisioni costituzionali, quelli che abbiamo fatto ultimamente. E più, vabbè, altri referendum su riguardante fusione di regioni, passaggio di regioni e di province e di comuni in giro, referendum statuti regionali, referendum regionali nella forma abrogativa o consultiva.
Articolo Beh, diciamo 100. Che con referendum hai ampio spazio tanto di manovra.
Hai ampio spazio.
Comunque, quindi, se andiamo in piazza, esatto, secondo te vince l'euro o la lira?
Guarda, mi viene da dire, fino all'altro ieri non avrei puntato un penny sulla Meloni primo partito d'Italia, considerando che due anni fa stava tipo al 5%, ok? Quindi insomma non si può mai dire mai. Quindi nel nostro scenario, perché i nostri scenari non sono mai banali, usciamo dall'euro, si decide, la nazione italiana decide che l'euro basta, torniamo alla vecchia lira, riconvertita in nuova lira.
Ovviamente nuova lira, certo.
Ovviamente nuova lira. E quindi chiaramente usciamo dall'euro, questo vuol dire usciamo dall'euro, ma non siamo ancora usciti dall'Europa. Però uscendo chi, no, vince il no euro, torniamo alla lira, è proprio, no, è la spada di Zeus che posso impugnare per andare a chiamare l'Italexit. Chiaro,
sì.
No?
Sì.
Per forza, viene da sé. E quindi ci troviamo nell'arco di, qualche anno, chiaramente perché abbiamo visto come è andata Cologno con l'Inghilterra, vediamo nell'arco di qualche anno che siamo fuori.
Sì, e passiamo proprio dal fatto che adesso rischiamo di essere leader europei a essere fuori da tutto, quindi nell'arco di 2-3 anni, quindi è abbastanza intenso come U-turn, ok? Cosa okay succede dopo? Abbiamo, recap, uno Stato inasprito esageratamente a livello di controllo della polizia, di inasprimento delle libertà sociali di vario tipo, uno Stato con probabilmente difficoltà economiche ancora latenti e recuperate dal passato causa Covid eccetera, mai sistemate realmente, un paese incattivito contro l'immigrato, contro il diverso eccetera, e un paese con in tasca delle monete che varranno come un incrocio fra il real brasiliano e la lira turca dimezzato, ok? Le faranno in carta stagnola, tanto varrà poco perché non costerà di più il rame, quindi ci troviamo in quella situazione lì. Quindi la speranza in questo processo qui è che qualcuno faccia tipo fondamentalmente un attentato politico, non vero però politico, no? L'Europa che ad esempio si mette di traverso nei corridoi che tu non vedi, gli altri partiti che riescono ad esempio a portare via qualche sacca della Lega vecchio stampo, perché la Lega ormai è un partito molto vecchio, è uno dei partiti più vecchi d'Italia, la Lega. È ridicolo dirlo, ma la Lega è nata
Sì.
a metà degli anni 80, se non ricordo male, inizia a essere vecchiotto. Quindi là dentro c'è della gente che è ormai vetero leghista, è lì da una vita. Quindi molto probabilmente qualcuno da convincere con le buone parole, quindi buoni segni, a votare qualche sfiducia a cazzo per buttare giù il governo, magari lo trovi, ok? Qualcuno lo
Ok,
trovi. Quindi deve essere, ci vuole fondamentalmente una tenaglia politica per fermare questo macello, perché se non lo fermi, diciamo che lo scenario è già descritto, siamo morti. Siamo il nuovo
sì.
Venezuela con gli ombrelloni e Rimini Rimini, praticamente.
Ok, chiaramente siamo arrivati senza giustamente parlare dei se e dei ma, soprattutto dei ma.
Ma
Cioè, non so, no, va sulla destra, leggi, referendum, Italexit, morti. Da lì a là, sicuramente qualcosa deve succedere.
dobbiamo sperare che succeda.
Deve
Scenario cigno
succedere
nero non
qualcosa.
ce la fanno.
Non ce la
Anche Hitler
fanno.
ha provato a ammazzarlo 3 volte, non ce l'hanno fatta. Quindi, cioè.
Allora, la prima cosa che mi viene in mente a dire, il primo ma, è, ok, sono andata alla UK, che sembrava impossibile uno stato come l'Inghilterra potesse mai uscire dall'Unione Europea, dato che era uno dei più forti. L'Unione Europea sembra per adesso essere sopravvissuta. Ok.
Sì, però non c'avevano l'euro
Perdere anche l'Italia e soprattutto perdere l'Italia anche in zona euro e in zona EU fa sopravvivere l'Europa. Esatto,
loro. No.
quindi l'Europa prima di
Secco.
mollare, capito? Prima di mollare, nel senso, l'Inghilterra è come aver perso una gamba. L'Italia è come perdere il fegato. In quel caso lì, allora l'Europa, prima di morire, deve fare qualsiasi cosa.
Sì, mi aspetto qualsiasi
Ma
cosa.
qualsiasi. E
Solo che
qui,
avrai la Germania
fino a che punto?
debole. È che avrai la Germania debole politicamente.
Ok.
La Francia debole politicamente. La Spagna che sa solo giocare a pallone. Il Portogallo che hanno la Saudade. Che cazzo lo fa? Che
Più tutto il
cazzo.
comparto dell'Europa continentale nordico, l'Europa nordica se ne
Che
frega.
ci odia già. Al massimo fa la Lega Anseatica 2.0, se ne sbattono i coglioni.
E
Già hai
poi.
Belgio, l'Olanda, che non sono molto amici dell'euro, eh? Cioè quei paesi lì
Sì.
ribollono di sentimenti antieuropeisti. In realtà, se l'Italia se ne va con il peso che ha a livello di PIL, siamo comunque nel G8, abbiamo un PIL parecchio grande, siamo comunque un polo industriale di primaria importanza, siamo il porto del Mediterraneo,
La risentono,
siamo un
anzi.
paese estremamente, insomma, importante a livello sia di bilancia commerciale, no? Facciamo un mucchio di export, ma consumiamo anche un
Certo,
sacco. Quindi
assolutamente.
è una botta che farebbe risorgere tutti gli antieuropeisti del pianeta, se perché la Lega è già amica di tutti, che sono già alleati, capito? È come la seconda
Certo.
fucking guerra mondiale in salsa d'amb, no? E quindi sono già tutti alleati in qualche modo. E quindi mi aspetto che scoppino un referendum anti-euro in altri paesi contemporaneamente, perché si sono messi d'accordo. Quindi in realtà l'Europa si sbriciola in 1000 pezzi se va su una cosa del genere. Si sbriciola in 1000 pezzi. Non vedo la sopravvivenza dell'Italia con un governo forte di estrema destra in Italia senza che ci sia un intervento. Non lo vedo.
Ok, partono i referendum antieuropeisti. Se ne vanno, mollano prima magari i piccoli paesi del nord, come dicevi, non vedono l'ora. Poi magari tutti gli alleati destrorsi dell'Italia salgono fuori. In primis mi viene in mente il buon vecchio Orban.
Ah, sì, tutti quelli.
Che non vede l'ora, probabilmente così, mi viene da pensare che stia in Europa solo perché gli fa comodo il bancomat, perché se fosse per lui probabilmente si leverebbe questa palla al piede, questa cosa, secondo lui, dei diritti umani, che palle.
Sicuro. Tanto pa poi paga Putin tutta sta minchiata qua. Soldi
Esatto.
ci sono per farla, quindi non ci saranno
Bravo.
problemi.
Hai chiamato proprio come al secondo atto il cantautore, come si chiamava quello? Udite, udite, no? Che è
Sì,
il cantastorie.
lo
Hai chiamato proprio l'inizio
strillone.
del terzo atto, l'attore che salga in campo. Vladimiro, in tutto ciò.
paga.
Non vede l'ora.
Non vede l'ora.
Non vede l'ora.
Non vede l'ora.
Chiaramente comincia a saltare sull'animale ferito che è l'Europa per portarsi a casa i primi pezzi, i pezzi migliori, no? L'animale certo. Morente arriva prima il leone, prende i brandelli migliori, poi arriva no, l'altro animale prende altri brandelli, poi alla fine arriva le iene che raccattano quel che rimane. Incomincia ad essere effettivamente un domino non indifferente, esatto. Da la Meloni è il primo partito d'Italia, Vladimiro Putin che apre i rubinetti del South Stream per incominciare a invadere di gas tutte le parti dell'Europa che hanno bisogno di gas.
Sì, sì, ma
o fare l'occhiolino comunque a tutti quelli più nazionalisti, diciamo così, e un pelo meno propensi a un liberismo democratico, no? E una roba del genere. E chiaramente incomincia a far man bassa di consensi, di alleanze, di accordi.
Sì, ma poi un'Europa debole è un alleato in meno per l'America, adesso l'America è filo democratica, quindi diciamo che siamo tornati alle care vecchie schermaglie Russia-America, tipiche, classiche, però l'Europa è un alleato di ferro dell'America, se l'Europa non c'è più perché sì. Hai i casini in casa, isoli anche l'America, quindi è una situazione potenzialmente esplosiva, no? Molto
potenzialmente
esplosiva. Molto più di quello che sembra, come te, siamo partiti quasi memando, sì, Meloni il primo partito, però finisce che in realtà lo scenario è grim dark, cioè parecchio, non è per niente allegro, ok? E non ci sono in realtà dei gran ma no, non succederà, non ci sono.
Ci sono probabilità maggiori che succeda questo scenario che ci sia uno che chiami, sono Fabio Scalini, sono di Marte.
Sì. Sì, decisamente sì, è che non vedo un'ipotesi diciamo moderata, l'unica ipotesi moderata è che non bastino i numeri Lega 5 Stelle, perché da qui il prossimo anno e mezzo per qualche ragione c'è un po' di inciampo a livello comunicativo, un po' di inciampo a livello di propaganda e quindi la Lega 5 Stelle non mantengono questi numeri stellari, ok, e quindi devono allearsi con qualcuno e allora in quel caso forse tutto questo non succede, tutto questo scenario sta in piedi solo se quei due, ne parlo dopo, se quei due prendono il controllo insieme e basta. Già se ci si butti dentro un Berlusconi ancora vivo non succede.
Ah, assolutamente, poi preciso, stiamo facendo chiaramente il nostro scenario, se poi andiamo probabilmente, se poi andiamo sul reale, mi viene da pensare che già dopo la terza legge, che è la prima cazzata che fanno, che la consulta non gli fa passare qualcosa o che venga fuori qualche no, organo costituzionale che gli fa saltare, gli rimanda indietro qualche legge, robe varie, alla terza che succede poi smettono ad avere consensi, maggioranza sotto il governo, sicuramente qualche casino lo fanno prima, però nel nostro scenario non succede, vanno avanti, no?
Sì.
E ci ritroviamo con Vladimiro che fa questo, quello se n'è andato, la Germania non rende più e si ritrovano chiaramente una Germania debole e una Francia sempre un po' più nazionalista, magari incomincia a rinchiudersi in se stessa, no? A chiamare una grandeur francese che fa tanto Francia.
Anche perché là c'ha Le Pen dietro l'uscio pronta a vincere, quindi...
Che vogliamo ricordare... alle ultime elezioni ha perso al ballottaggio.
Sì.
Quindi chiaramente il ballottaggio era palese, ok, che avrebbe perso, però il ballottaggio c'è arrivata. Quindi insomma, ok, abbiamo avuto una percentuale molto maggiore di zero che al posto di Macron in questo momento ci fosse la Le Pen. Ecco, spin-off, probabilmente se ci fosse stata la Le Pen in Francia avremmo avuto probabilmente un trailer di quello che sarebbe, di quello che potrebbe succedere in Italia fra un paio d'anni.
Sì, sì, assolutamente.
Probabile, avremmo già visto cosa sarebbe successo.
Per me la differenza fondamentale, tutto questo scenario la fa, non se, quando i 5 Stelle si disgregheranno completamente, dove cadranno la maggior parte di quei voti ramenghi, no? Perché sì. I 5 Stelle hanno... I transfughi dei 5 Stelle a livello di voti hanno alimentato e foraggiato appunto i due partiti che abbiamo detto fino adesso, Lega e Fratelli d'Italia. Io non sono un esperto di politica, non sono andato a controllare se questa affermazione sia vera, è più una mia supposizione di pancia, quindi qualcuno magari se nel gruppo Telegram prossimo Minale può dirmi che non capisco un cazzo, ci sta,
è perché legittimo. Lì parliamo di politica liberamente.
Esatto, però mi viene da dire che la debacle anno dopo anno dei 5 Stelle sia stata, diciamo, divorata da quei due, prevalentemente, perché sono in questo momento i due partiti più populisti in assoluto e i 5 Stelle sono l'epitome del populismo, quindi direi che è inevitabile che i voti siano andati là e hanno ancora un solido 16% da smangiucchiare. Rimarranno i duri e puri che arriveranno a essere quelle cazzo di figure da 3-4% come sono tutti i partitelli di merda italiani, e sì, quei 10-12% si ridistribuirà. Se questa ridistribuzione favorisce ancora di più quei due partiti e rischia di avvicinarsi ancora di più al 50%, allora anche pensare che gli fanno sgambetto diventa sempre più difficile. Arriva al punto in cui diventa quasi impossibile. Cioè, Berlusconi è stato su 5 anni, l'unico governo repubblicano che ha durato 5 anni in croce l'ha fatto Berlusconi perché aveva dei numeri draconiani e non sono riuscito a tirarlo giù in nessun modo. Okay, in
provato,
nessun modo, quindi
provato chiunque.
In un'epoca più calma, ok, dove anche il livello di come si dice di propaganda politica era un po' più difficile farla one to one come fanno adesso, cioè parlando sui social eccetera, adesso con i social che turbo accelerano tutto, questa gente qui è molto più rafforzata rispetto al partito parruccone un po' in difficoltà come il centro-sinistra italiano, ok, che non ha un leadership, non ha un cazzo, ok, non c'è un leader in questo momento in Italia della centro-sinistra, e se adesso qualcuno salta su dicendo non è vero, c'è ti sbagli, non c'è un vero leader, dovrebbe essere tutti i giorni a spaccare i coglioni sui social, su Twitter eccetera, come fa Salvini, e non lo fa nessuno di sinistra, quindi fine, non c'è, ok. Quindi dipende dove cascano quei voti lì.
Scalo è già modalità extra, ragazzi.
Sto iniziando a salire.
Voi non lo vedete, ma si sta grattando il collo già da una decina di minuti.
Sì, perché allora a questo punto direi che possiamo tranquillamente introdurre la puntata di extra, visto che ormai l'argomento è stato saturato, nel senso se vengono su quei due siamo morti, quindi
esatto.
Ragazzi, passiamo di là.
Ci si aspettate un paio di giorni, veniteci a cercare su Exluminale, lo trovate anche sul sito, mi raccomando, proxyluminale.com, se no su Spotify tranquillamente o dove vi pare, siamo veramente dappertutto, siamo peggio delle erbacce.
Esatto.
E andiamo a finire il discorso di là.
Che iniziano a partire un pochino di bestemmie.